Newsline Sera.
Le 18:33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio, la cronaca in apertura, perché c'è una svolta nel caso di Mati Bouabakir. Sono infatti partiti i primi avvisi di garanzia nei confronti di due giovani ventenni italiani di seconda generazione residenti a Campi Bisenzio, che sono accusati di omicidio in concorso per la morte del 17enne all'uscita una discoteca di Campi Bisenzio la mattina di domenica. I due però non sono stati ancora fermati. Particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Sono stati indagati due ventenni di Campi Bisenzio per l'omicidio di Mati Bouabakir, il 17enne residente a Certaldo, morto accoltellato all'alba di sabato scorso e ritrovato da un camionista in via Tintori a Campi. Secondo quanto emerge, l'ipotesi è di concorso in omicidio volontario. I due, nati e cresciuti in Italia, individuati nell'ambito delle indagini dei carabinieri della compagnia di Signa insieme al nucleo investigativo di Borgognissanti, avrebbero ricevuto un avviso di garanzia. Al momento saranno seguiti da avvocati d'ufficio, mentre la famiglia di Mati, seguita da uno psicologo incaricato dalla Società della Salute Empolese Valdelsa, si riserva di nominare un proprio consulente medico legale. E sarà proprio l'autopsia disposta dalla Procura per il 2 gennaio presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze a fornire maggiore chiarezza nella dinamica dell'aggressione con diverse armi da taglio. Nella ricostruzione dell'accoltellamento, gli inquirenti stanno prendendo in esame anche il cellulare della vittima per capire se la lite sia nata dentro o fuori la discoteca Glass Club, dove Mati Bouabakir ha passato la serata, i cui titolari riferiscono di non aver visto nessuno in strada intorno alle 4 del mattino alla chiusura del locale. Ma le parole "ti ammazzo" riecheggiano ancora da quella via, dove si dovrà chiarire il ragazzo è stato colpito a morte oppure trascinato in un lago di sangue. Fondamentali saranno infine le testimonianze di chi vive nei pressi, come quella di una badante che ha udito un botto, urla e lo sgommare di un'auto a tutta velocità in direzione Firenze. A bordo i probabili autori del massacro, operato con cocci di vetro, lame o spranghe aguzze, una violenza che sta lasciando tracce sempre più evidenti.
Dal post-alluvione del novembre 2023 alla crisi del settore moda e del distretto tessile, dalle mobilitazioni dei lavoratori col sostegno del Sudcobas con picchetti e presidi ai primi mesi del governo Bugetti fino alle prospettive future. Parliamo di Prato, il bilancio del 2024 con vista sul 2025 dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Questo è stato un inizio anno molto difficile, perché è arrivato proprio dopo l'alluvione del novembre che aveva devastato il territorio, in particolar modo il pratese e diciamo anche lo spirito della pratesità, quello di rialzarsi, è stato minato questa volta dal fatto che una crisi contemporanea, quella della moda, stava incombendo proprio negli stessi giorni in cui si stavano cercando di rialzare i pratesi, sia quelli colpiti nelle abitazioni civili sia quelli colpiti nelle aziende da quello che era appena avvenuto dal punto di vista del disastro naturale. E proprio in quei giorni purtroppo arrivava la concomitanza di questa crisi della moda che ha colpito tutta la Toscana, lo sappiamo, ma sappiamo anche bene che a Prato risiedono molte delle attività che riguardano soprattutto il tessile e l'abbigliamento, e contemporaneamente appunto si è rivelata questa doppia crisi Prato, che però in qualche modo ha saputo reagire, mettere in campo alcune soluzioni importanti, anche perché sono cambiate molte cose. È stata chiamata la città, del resto, come Firenze, a scegliere la sua nuova guida politica amministrativa. C'è la prima sindaca a Prato, Ilaria Bugetti, la prima sindaca della storia, come del resto è accaduto a Firenze. Si è dovuto subito anche da parte dell'amministrazione mettere in campo una serie di iniziative, sia per quanto riguarda l'alluvione di cui parlavamo, sia per quanto riguarda la crisi del distretto della moda, che insomma hanno dovuto dare una risposta a quello che è ancora un problema, che rimane ancora un problema, perché le conseguenze non sono certo sparite.
A tenere banco nel 2024 invece a Firenze il tema della sicurezza. Indubbiamente non c'è tregua nemmeno durante le festività, soprattutto per il rione di San Jacopino, tra vandalismi e spaccate negozi, 200 in tutto l'anno. Questo quanto dice Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino e coordinatore dei Comitati della Sicurezza di Firenze. Sentiamolo al microfono di Chiara Brilli.
200 casi di spaccate o atti di vandalismo in tutto l'anno.
Che dobbiamo dire? È una lotta dolente, oramai non ci affacciamo come ancora tutti insieme, forse noi e quant'altro, non siano riusciti o non siamo riusciti a stoppare questo trend micidiale. E anche queste festività di Natale siamo stati colpiti ben 3 volte alle pasticcerie proprio nei giorni antivigilia di Natale. È sconcertante, no? Che i cittadini si trovano la macchina la mattina a partire la macchina spaccata, ecco, anche quello è veramente rabbia su rabbia. Cioè, a volte si trova tantissime macchine spaccate, addirittura sembra siano fatte per vandalismo o per perdita di testa, sotto gli effetti di droghe, no? Perché tanto che noi denunciamo tantissima droga e spaccio sta aumentando tantissimo qui in zona. E noi chiediamo risposte sperando che ora il 2025 ce ne portino, perché veramente noi siamo veramente stanchi. A proposito di risposte,
Gianfaldoni, ecco, ma che interpretazione e valutazione state facendo rispetto a iniziative che vengono portate avanti?
Noi si spera che i nuovi rinforzi devono arrivare e ci diano veramente una mano anche a un controllo più capillare, una prevenzione più capillare qui del territorio nostro, che finora, diciamoci la verità, è scarso, veramente scarso.
Altro tema di grande rilievo per quello che riguarda il 2024 a Firenze e non solo, naturalmente, l'overtourism, con la questione degli affitti turistici, appartamenti affittati a brevi contratti sulle piattaforme multimediali. Niente più annunci online dal 1 gennaio per le case vacanze senza il CIN, il codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Infatti, allo scoccare della mezzanotte diventeranno operative le nuove disposizioni annunciate dal Ministero del Turismo, tra nuovi obblighi e sanzioni. Particolari da Viola Giacalone.
Scade la proroga del termine per l'acquisizione del codice identificativo nazionale destinato a bed and breakfast, affitti brevi e strutture ricettive in generale, che solo a Firenze sono circa 14.000. Airbnb ha annunciato che eliminerà tutti gli account che non sono in regola con il bollino, una stretta che si affianca alla campagna di controlli avviata dai sindaci, che inoltre dal prossimo anno dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei proprietari non in regola. Dagli ultimi dati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo aggiornati al 28 dicembre, un totale di 77,13% degli alloggi in Italia è in regola, ma resta sempre una quota superiore al 20% ancora fuori. Dal 2 gennaio il titolare di una struttura destinata alle locazioni brevi priva di CIN rischia dagli 800 fino agli 8.000 euro in relazione alle dimensioni dell'immobile, mentre per la mancata esposizione del bollino sugli annunci la sanzione varia da 500 fino a 5.000 euro. Scattano inoltre dei controlli fiscali con l'entrata in vigore della legge di bilancio. Infatti arriva l'obbligo di indicare il CIN nelle dichiarazioni fiscali e lo stesso codice dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Da domani entrano anche in vigore dei nuovi requisiti di sicurezza. Tutte le unità immobiliari dovranno garantire ai turisti la presenza all'interno dell'appartamento di estintori portatili a norma di legge. La normativa prevede un estintore ogni 200 metri quadrati. C'è poi ovviamente la questione del check-in. Visto il divieto alle key box, che a Firenze dovrebbe essere operativo entro primavera, sarà obbligatorio provvedere al riconoscimento degli ospiti alla loro entrata nell'immobile.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museo900.it.
Contro Radio.
Yes.
E naturalmente nel 2024 si è parlato a Firenze molto anche di stadio, delle prospettive della Fiorentina, e ovviamente se ne parlerà anche nel 2025. Peraltro la Fiorentina tornerà ad allenarsi mercoledì 1 gennaio e lo farà davanti ai propri tifosi. Infatti, come già accaduto in passato, anche questa volta la squadra viola inaugurerà il nuovo anno alle 14.30 con una sessione di lavoro a porte aperte all'interno dello stadio Franchi. Buonasera a Pippo Russo, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Ciao Pippo, allora, sociologo, scrittore, giornalista, ma soprattutto grande amico di Controradio, per cui lo disturbiamo spesso, soprattutto per questioni che riguardano il mondo viola. Abbiamo detto, 2024 si è parlato molto dello stadio, con la sindacatura Funaro, almeno apparentemente i toni sono più distesi e quindi sembra che si possa arrivare finalmente in fondo a questa diatriba annosa dello stadio. Che dici?
Ma dico sì, che effettivamente gli atteggiamenti sono cambiati, non so se è stato perché ci si è resi conto che in qualche modo ci si doveva venire incontro o perché c'è stato appunto un cambiamento di sindacatura e quindi ci sono stati anche dei cambiamenti di carattere, questo non lo capiremo mai, però obiettivamente adesso le parti si parlano, c'è stata anche un'apertura da parte della Fiorentina a investire qualcosa, prospettiva che prima veniva assolutamente negata, per cui comunque la cosa migliore, la cosa positiva è che le parti siano tornate a parlare e che una soluzione in queste condizioni può essere trovata.
Al momento però diciamo la quadra definitiva non c'è ancora, Commisso continua a chiedere questo controllo totale, no? Come lo spieghi tu e soprattutto che valutazione dai?
Guarda, io non so se lo faccia questa richiesta, intendo del controllo totale, perché evidentemente non vuol proprio vedere al di là di questa prospettiva, o se è perché comunque sta cercando di tirare ancora un po' la corda, tenere alta la posta per poter negoziare meglio. Però io registro come dato positivo l'apertura al dialogo, poi una soluzione andrà comunque trovata, perché il muro contro muro non fa bene a nessuno. La Fiorentina dovrà comunque vivere una situazione precaria da qui al momento in cui lo stadio sarà effettivamente completato, e non sarà poco tempo, per cui le parti dovevano comunque parlarsi e venirsi incontro.
Per il 2025 che possiamo augurare alla Fiorentina, in particolare più in generale al mondo del calcio?
Ma alla Fiorentina di avere un piazzamento all'altezza delle sue ambizioni, andare in un'Europa migliore della Conference League. In questo senso mi pare che comunque le prospettive siano buone. Per quanto riguarda il mondo del calcio, io auspico sempre che ci sia un po' di trasparenza in più, questa trasparenza viene sempre promessa ma poi non arriva mai, io continuo a auspicarlo ma c'ho il pessimismo della ragione che ormai impera.
Pippo, grazie e tanti auguri per il 2025.
Grazie a voi e buon 2025 a tutte e tutti.
Grazie mille. Una compagna di vita, come recita lo sport della campagna di quest'anno, ma controllate molto di più. E per dimostrarvelo anche il 2025 vi chiediamo di sostenerci, fare la tessera Controradio Club, se saremo ai microfoni sul territorio ancora di più, per raccontare e capire insieme a voi come abbiamo fatto in questo 2024, ma appunto ancora con maggiore impegno. Il servizio della nostra direttrice Chiara Brilli.
Controradio ha raccontato questo 2024 cercando di esserci non solo nel qui ed ora, ma anche analizzando quello che è accaduto in relazione al contesto, al territorio, alle politiche messe in campo, agli impegni non mantenuti. La maratona non stop del crollo di Via Mariti, tutti gli aspetti di una una tragedia che non ha ancora il volto delle responsabilità, ma sicuramente quello dei tanti morti sul lavoro, che arriva fino a Calenzano e non si arresta, e di un consumo di suolo che deve ripartire da depavimentazioni ed uso pubblico. Il frullatore della campagna elettorale non si è fatto attendere, ma abbiamo cercato di dargli senso e contenuto attraverso Tutti al voto, una rubrica cross-mediale divenuta punto di riferimento politico. Il nostro un 25 novembre al mese per raccontare fuori di calendario come la violenza di genere e gli strumenti per contrastarla debbano andare oltre una data e permeare una nuova cultura delle relazioni e una narrazione non stereotipata. Un approccio praticato anche nelle rubriche settimanali come Dillo a Controradio e Viola cerca casa, una delle principali piazze che ha sviscerato l'overtourism oltre gli slogan per capire come tornare a vivere le città in maniera sostenibile. I nostri podcast settimanali ci hanno portato con Cosa è successo nelle storie dimenticate come quella di Cata e fino al senso del dissenso e alle proteste degli studenti manganellati durante i cortei pro-Palestina mentre manifestavano il loro basta ad una disumanizzazione oltre che delle vite anche delle coscienze. Abbiamo raccontato le vertenze sul territorio che dalla ex GKN come un domino hanno rivelato tutta la debolezza di un territorio che non è più Felix. E poi Gen Z e la volontà di dare voce ai giovani per un futuro che ci riguarda tutti e tutte. Certo, non siamo semplici, facili o perfetti, ma vivi più che mai e nonostante tutto. Le risorse economiche sono invece una sfida che ci vede impegnati ogni giorno, perché sappiamo di non essere soli. La comunità di Controradio c'è, esiste e fa la differenza. Ancora ci mancano molte tessere per raggiungere almeno la cifra dei 1600 soci e socie dell'anno scorso, e le migliaia e migliaia in ascolto ogni giorno e in crescita potrebbero aiutarci ancora di più. Vi chiediamo di rendere possibile tutto questo, pur sapendo che a volte non sarete d'accordo con noi e che non vi accontenteremo, ma che proprio per questo non potete farne a meno. Salutiamo il 2024 con un'anticipazione. A fine gennaio, per chi è socio, ci vedremo al Tenax. Una bella occasione per incontrarsi e stare insieme. Il resto ve lo racconteremo presto. Voi state con noi anche nel 2025 e sostenete Controradio.
A valutare una sede degli Uffizi di Firenze all'estero, ma intanto avanti nel dare un'offerta culturale al pubblico che vada oltre il museo come meta turistica. La proposta culturale deve essere un asset su cui investire. Se si promuove il museo come luogo di destinazione turistica, l'effetto che si ottiene è quello di una macchina da selfie. Invece va rappresentato come una vetrina della ricerca scientifica del paese. Chi entra deve sapere dove sta andando. Queste le parole del direttore delle gallerie degli Uffizi, Simone Verde, in una ampia intervista pubblicata oggi al quotidiano La Repubblica, in cui Verde indica circa un anno dall'incarico una serie di novità, anche su personaggi VIP come testimonial. Ricorderete il clamore suscitato dalla precedente direzione di Ake Schmidt, ad esempio per la visita di Chiara Ferragni. Verde invece afferma che i personaggi che fanno promozione devono avere i titoli adatti rispetto a cosa veicolano riguardo ad una filiale estera, poi forse in Oriente. Verde dice: non è una scelta che compete a me, ma ne sarei entusiasta qualora se ne presentasse l'occasione. L'esportazione dei musei nazionali è un modo di promuovere la visione culturale di un paese a supporto dell'economia che la sottende. Intanto è entrata a far parte della collezione degli Uffizi La Strega, un'opera esoterica del tormentato ed originale pittore napoletano seicentesco Salvador Rosa. Il dipinto sarà esposto nelle sale dei maestri del XVII secolo, ma subito dopo le feste feste natalizie sarà anche avrà anche un suo momento espositivo speciale nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, circa 450.000 euro la somma pagata dal museo, il cui comitato scientifico ha dato parere favorevole all'acquisto. L'opera si trovava all'estero da un numero di anni tale da non poter essere più vincolata, era oggetto di interesse da parte di vari musei internazionali e rischiava di non rientrare mai più in Italia, così il direttore degli Uffizi Simone Verde ha affermato. Il prezioso ingresso in collezione della Strega di Salvator Rosa ci permette di accrescere qualitativamente il nucleo collezionistico della pittura seicentesca del museo, con un autore che, napoletano di nascita e formazione, si muoveva tra Roma e Firenze, caratterizzando in modo originalissimo l'arte italiana ed europea della metà del XVII secolo. Manovra 2025 ha tagliato i fondi, 50 milioni di euro l'anno, e l'Osservatorio per il contrasto e la prevenzione del disturbo e gioco d'azzardo. Intanto 2024 ha fatto segnare il record di scommesse simili, l'ombra della lobby sulle norme introdotte dal governo, nel commento di Dorandrea Bigalli, presidente di Libera Toscana.
A che gioco sta giocando il governo rispetto al gioco d'azzardo, Bigalli? In che direzione sta andando la legge di bilancio 2025?
Ma purtroppo va nella direzione in cui sono sempre andati i governi negli ultimi tempi rispetto alla gestione del gioco d'azzardo, dopo questa che doveva essere la svolta della legalizzazione per contenere il rischio non soltanto del gioco illegale, ma insomma in qualche modo assumere la dimensione stessa del gioco, una realtà da controllare legalmente. In realtà il mercato, diciamo così, l'offerta della dimensione illegale per quanto riguarda il gioco è proseguita, forse addirittura si è ulteriormente incrementata, anche perché ricordiamoci che il gioco online di fatto gioco d'azzardo è, e se si va sul web si può essere ragionevolmente sicuri che buona parte delle attività vengono controllate dalle associazioni criminali o da associazioni, diciamo così, teoricamente legali, che però di fatto spesso perseguono degli scopi illegali. Quindi l'idea è sempre quella: io faccio cassa attraverso il gioco d'azzardo e lo incremento non tanto formalmente, quando però materialmente, consentendo, qui sembra anche addirittura vogliano reintrodurre la possibilità delle pubblicità sul gioco. Questa soppressione degli osservatori nazionali su alcuni fenomeni, tipo per esempio appunto il gioco d'azzardo, indica una tendenza molto pericolosa di questo governo, che evidentemente non vuol far capire come sia veramente la situazione e quindi limita di molto gli interventi necessari.
Qualche notizia prima delle previsioni del tempo. Attivisti di Firenze per la Palestina hanno issato al Ponte Vecchio una bandiera palestinese, lo striscione con la scritta "End Now Israeli Occupation Apartheid Genocide", distogliendo, si legge una nota firmata col nome di Leonard Schaeffer, fiorentini turisti allo shopping. Questo per protestare per Gaza contro, viene detto, le atrocità dell'esercito israeliano e la situazione drammatica in Cisgiordania. Successivamente gli attivisti hanno fatto un flash mob davanti a presepe del Duomo, coprendo il bambino Gesù con la kefia, il copricapo tradizionale palestinese. A causa di una diagnosi sbagliata avuta dal neonato nel 2009 per una patologia genetica metabolica rara, la fellicheturtonuria, che poi gli ha causato una grave invalidità, adesso un quindicenne di Pisa della famiglia si vedono riconosciuti un risarcimento del danno pari, pensate, a 3.800.000 euro dall'azienda ospedaliera universitaria pisana. Questo è l'esito di un lungo iter giudiziario concluso appunto con la quantificazione economica dell'indennizzo. Non più 245 milioni in due tranche, ma 315 milioni tutti subito disponibili per il nuovo ospedale di Livorno, con il percorso che la regione toscana ha scelto con INAIL, un finanziamento più cospicuo capace di coprire anche l'aumento dei costi delle opere pubbliche, una prospettiva che dà solidità all'iter anche temporale della costruzione. Lo ha reso noto oggi il comune di Livorno in una nota, spiegando che è dovuto al percorso che Regione ASL hanno fatto con l'INAIL, che da anni finanzia strutture sanitarie pubbliche, e al fatto che il presidente Gianni abbia detto che bisogna stringere i tempi e aprire il cantiere nel corso del 2026. E siamo così alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso, i venti sono deboli, variabili, mari poco mossi, le temperature sono stazionarie. È davvero tutto, era l'ultima edizione dell'anno 2024 per quello che riguarda Newsline serale. È stato un piacere, un onore, un privilegio, potremmo dire, essere stati con voi quasi ogni sera per tutto questo 2024. Ci ritroveremo nel 2025, vi faccio tutti gli auguri di uno splendido anno a venire. Ringrazio Alias per l'ottima regia, lo ritroverete dopo la sigla fino al GR di Popolare Network. Nel mezzo ci sarà anche il City Lights. Un saluto e un buon anno a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.